Questa è una domanda alla quale tutti hanno sempre cercato di rispondere. Che certamente agli inizi della sua carriera, soprattutto durante il tempo dell'apprendizage con Heidegger, dal poco che io so non ha nessuna rilevanza il fatto delle sue origini ebraiche. Essa si deve confrontare con le origini ebraiche soltanto con l'avvento delle leggi razziali e che poi hanno determinato anche la sua sorte fisica, non soltanto intellettuale. E io direi che qui c'è una certa dialettica. Io non penso che lei si era mai riconciliata alla sua identità di ebrea. Non so se anche questa è la vostra impressione. Non si era mai riconciliata, non l'ha mai integrata questa sua identità originaria di ebrea, il che era tipico delle famiglie degli ebrei assimilati di quell'epoca, per i quali la questione dell'identità ebraica era sempre accantonata. E certamente essa si confronta più con l'identità ebraica in occasione, come è stato detto, del processo di Eichmann a Gerusalemme e di alcune sue affermazioni che, vere o no in se stesse, nel tempo e nel luogo in cui erano fatte erano almeno inopportune, si potrebbe almeno dire che erano inopportune, ma con tutto questo fu dimostrato che non seppe instaurare un rapporto naturale con gli altri ebrei, rimaneva sempre un poco al di fuori. Se poi si va ad un livello più alto del pensiero, no? E si considera i contenuti del suo pensiero, non v'è dubbio che il suo realismo, che io volevo definire quasi tomista, che il suo realismo quasi tomista è la sua dichiarazione ad alta voce di fiducia nella ragione, nell'intelligibilità del creato e nell'intelligenza della creatura umana, rispecchiano convinzioni intime al patrimonio del pensiero ebraico, che ha sempre guardato molto insospettito ogni ideologia e ogni filosofia che fosse avulsa dalla realtà e dall'imperativo morale. Quindi un platonismo ebraico, anche se ce ne sono stati dei protagonisti, è una cosa molto strana e non naturale, innaturale. Per cui il suo pensiero, se lo avesse voluto presentare essa come una filosofia ebraica, una filosofia nella tradizione ebraica, sarebbe stato accolto molto naturalmente in questo senso.
Vorrei anche dare una notizia, perché collocare anche questa domanda, che non è casuale, del professor Feliciani, perché da Wieger statisticamente, possiamo dirlo, anche è un fatto obiettivo, attualmente è ancora l'unico che si conosca attualmente al mondo di sacerdote non solo proveniente dall'ebraismo, ma quella vicenda storica assolutamente nuova del popolo ebraico è israeliano, cioè è l'unico prete che è anche prete cattolico che sia ebreo e israeliano, e quindi, come dire, è una storia di cui è dentro partecipe e che vive. Ma reagendo, perché mi è piaciuta l'apertura che hai fatto sul protestantesimo, che mi ha fatto venire in mente un'osservazione di Lutero. Lutero è tanto è profondamente questo senso del mistero. Mi viene in mente una Tish Reden, dice che bisognerebbe inginocchiarsi anche solo di fronte all'ombra di una foglia, perché per riconoscere che tutto viene da Dio. Quanto c'è questa sfiducia profonda della presenza di Dio nel mondo. La battuta, il mondo è come un contadino ubriaco, no? Comunque lo metti, cade dall'altra parte, perché vuole essere del diavolo, no? Dice lui a un certo punto, perché il mondo vuole essere di Dio. Questo dice la sfiducia profonda della possibilità di salvezza, della felicità, della, e in fondo la, il passaggio come tangenza di Cristo per, nel mondo. Sì, è venuto, ma poi ci ha lasciato in quella condizione. Quindi questa osservazione della sfiducia, della situazione dell'uomo moderno, più che, tu dici, simbolicamente prendiamo Descartes per dire, per segnare a matita un capitolo, ma il tema drammatico di fondo è questa posizione inserita dal protestantesimo, no?
Sì, anche se io intendevo una cosa anzitutto, non è che sono in disaccordo assolutamente, però è senz'altro, perché poi il protestantesimo in questo senso di non realismo filosofico è, dicevamo, l'ultima degradazione, è l'ultima, utilizziamo un'altra volta questo termine, è l'ultima degradazione del nominalismo, no? Quindi c'è una linea abbastanza chiaramente rintracciabile, no? Dal nominalismo al protestantesimo attraverso la formazione intellettuale nominalista dello stesso Lutero, che poi il nominalismo, diranno i tomisti, lo potete rintracciare fino a Giovanni Danscoto. E se dico questo, io sono francescano, i miei confratelli, io vi prego di non dire nulla ai miei colleghi del Pontificio Ateneo Antoniano, perché anche se io sono francescano non mi conformo al totalitarismo scottista. Sono sempre... Comunque, battute a parte, io intendevo un fatto ancora più basico, che con la spaccatura, prescindendo dalla verità o falsità di queste o quelle dottrine, ma la stessa spaccatura nel guardare la realtà che subisce l'Europa, la nostra civiltà nel Cinquecento, è quella che scuote gli animi e le menti. Fino allora era chiaro che c'era una visione, c'era una realtà, c'era una percezione comune della realtà. Comune non nel senso di essere monocroma, non nel senso di essere monotona, perché c'erano tante scuole di pensiero, anche nella cristianità medioevale, e delle disputazioni non mancavano, però tutto si svolgeva all'interno di un solo, io uso spesso questo termine, non so se è tanto espressivo come penso, un solo universo di discorso. E invece, voi sapete che oggi si parla così nell'astronomia filosofica, nella filosofia astronomica, degli universi paralleli, no? Si dice anche degli universi paralleli. E quindi... repentinamente nel Cinquecento con il protestantesimo l'unico universo che si conosceva è stato spaccato in due, c'è un universo parallelo. Il Vangelo può dire, un universo dice che il Vangelo significa questo, no? Che Cristo insegna questo, un'altra metà dice che Cristo insegna un'altra cosa. E questo è il disorientamento iniziale che prova la nostra civiltà. Naturalmente questo interessa soltanto l'Occidente, ma è questa la civiltà determinante per tutto il mondo di oggi. Allora, in questo senso dico che il dubbio comincia, la sfiducia comincia nel... sono due versioni della realtà, tutte e due difese, tutte e due sostenute, tutte e due ufficiali, tutte e due determinanti.
Quindi altro che il problema di Galilei, ricerca che sarà stato appannaggio di pochi, no?
Certo, questo... ma il problema di Galileo poi è un non problema, come dici tu, il problema di Galileo è un problema forse in tutta l'Europa di qualche decina di persone. Questo è un problema retrospettivo al quale si acchiapparono poi i critici, no? Quelli nei confronti della Chiesa, guarda. Poi per il problema di Galileo, come noi abbiamo sempre detto, un po' gli stessi vertici hanno indebolito la nostra apologetica, non era tanto un problema di contrasto, è vero, no? Di contrasto tra scienza e fede. Rimproveravano le istanze ecclesiastiche, rimproveravano a Galileo in recto, rimproveravano che lui si azzardava in teorizzazioni teologiche, no? Che non erano di sua competenza, che lui rivendicava una certezza per le sue teorie che in quell'epoca ancora non era disponibile e non lo sarebbe stata prima del tardo Settecento. Per cui non è quel contrasto netto e chiaro, così, contrasto frontale tra scienza e fede, come si riscontra oggi in certe comunità fondamentaliste. Però la spaccatura era quella. E naturalmente poi ne escono tante altre cose, no? Dal momento che allora comincia questa reazione a catena che tu hai menzionato. Dal momento che c'è il protestantesimo è destinato alla fissione ulteriore, proprio in virtù del suo principio, il principio protestante, il principio del giudizio privato. Quindi subito il protestantesimo si frammenta e riframmenta ad infinitum quasi, e quindi e poi è tutto quanto ne consegue.
Bene, io direi che vista anche l'ora, se ci sono delle domande dal pubblico, richieste di chiarimenti, interventi su queste sollecitazioni che, come vedete, hanno toccato tematiche fondamentali della nostra storia. Non so, io una cosa che mi ha colpito molto rileggendo alcuni passi dell'Arendt dopo tanti anni, questi brani tratti da un breve saggio sull'educazione. Non ha scritto moltissimo sull'educazione Hannah Arendt, però ha questa idea che mi è sembrata molto attuale per capire anche alcune cose che stanno succedendo oggi in Europa e anche in Italia in particolare, sulla questione della riforma della istruzione, dove dice: l'importanza attribuita all'istruzione pubblica da tutte le utopie politiche fin dall'antichità prova quanto sia naturale pensare di dare inizio a un mondo nuovo partendo da esseri nuovi per nascita e per natura. Si tenta insomma di produrre il nuovo come un fatto compiuto, cioè come se già esistesse. L'educazione è il pretesto, fine autentico è una coercizione che non fa uso della forza. Mi sembra che questo giudizio sia estremamente attuale. Io ho qualche esperienza di insegnamento e vedo che c'è moltissima enfasi sulla questione della programmazione, sulla questione della metodologia. Sembra che il problema sia quello di produrre buoni cittadini e di produrre buoni lavoratori. Volevo sapere se voi ritenete anche voi questo giudizio così attuale.
Come diceva il professore, ancora qui secondo me si vede il tomismo dell'Arendt, dove il suo approccio è fondamentalmente il buon senso, nel senso del tenere conto dei fattori della realtà, no? Lei dice in sostanza, in quella sua posizione di un certo che può essere vista come conservatrice, ma conservatrice in un senso secondo me elementare, giusto, e dice: il bambino ha bisogno di protezione, il bambino non ha bisogno di essere messo nel gruppo dei pari e subire la tirannia della maggioranza, perché è in nome dell'abolizione della tirannide dell'autorità, perché è peggio la tirannide del gruppo che non la tirannide di un professore, no? Cioè dice delle cose assolutamente sensate rispetto invece a un'epoca che è invece, qui ritorniamo al discorso dove c'era prima, protestantizzata fino al punto da inseguire le teorie, lei dice giustamente, buone o brutte che siano, al di là della questione della teoria, è il fatto di questa ingenua idea che le teorie sono superiori all'osservazione del fatto, della dinamica umana, così come una mamma che non ha studiato, che non è andata neanche alle elementari, può capire, cioè che il bambino ha bisogno di certe cose e non di altre, no? Che ha bisogno di un certo spazio, di un certo riferimento, di un certo esempio, eccetera, eccetera. Ma è interessante questo, perché la cosa interessante storicamente è questa, secondo me. Ritrovo nel suo saggio sull'istruzione, in cui diceva queste sue preoccupazioni rispetto all'America degli anni 50, dove venivano introdotte queste teorie progressiste che venivano dall'Europa ed erano dalle élite europee e adesso tornano in Europa, nel senso che, per esempio, oggi mi diceva un'amica olandese che in Olanda recentemente, dove il 70% delle scuole sono private, quindi da un certo punto di vista dovremmo dire è il nostro modello. Ma attenzione, il 70% delle scuole sono private, però hanno fatto una riforma per cui è obbligatorio in tutte le scuole applicare il metodo montessoriano, cioè il principio secondo cui i bambini, i ragazzi si devono formare autonomamente e il professore è tutto più il guardiano delle pecore, non delle pecore, il guardiano del gruppo che facendo da sé, questo è un altro mito, no? Cioè il bambino, lo studente non ha bisogno di imparare, ha bisogno di fare, perché facendo impara, no? L'idea pragmatica, il gioco, tutti i miti della nuova pedagogia. E quindi è paradossale che una cosa che dall'Europa è partita in Latin America, l'America ha sperimentato con tutto, e ritorni in Europa. Però anche qui c'è cioè il tomismo elementare.
Certo, ma qui distinguerei, io ho letto con molta attenzione quello che dice, che è riportato qui sull'educazione, e lo vedrei un poco diversamente, sia quello che dice l'Anna Arendt, sia la realtà alla quale essa si riferisce. Ci sono due cose diverse, ci sono cose che riguardano veramente soltanto il metodo dell'apprendimento e qui senz'altro ci possono essere metodi diversi, legittimi e anche metodi non legittimi, metodi utili e metodi meno utili. La questione però si radicalizza quando il metodo, come ha detto, prende il posto del contenuto, cioè quando l'educazione diventa priva di contenuto, intellettuale o morale che sia, diventa un semplice processo nel quale, come dici, la generazione nuova deve scoprire o fabbricare per se stessa le conoscenze e le norme. Qui la critica di Anna Arendt è fortissima ed è in questo senso che la possiamo chiamare con orgoglio conservatrice, perché fare diversamente priverebbe l'uomo della nostra epoca, l'uomo giovane, il bambino, il ragazzo, chiamatelo come volete, del suo patrimonio, del patrimonio di civiltà che è la sua eredità più importante, che è il cumulo di tutta la creatività di tutte le generazioni dell'umanità che lo precedettero. E andremo contro quello che è tipico dell'uomo. Abbiamo parlato della natura umana. Che cosa è tipico dell'uomo, dell'umanità? Non nel senso essenzialistico, ma nel senso concreto. Questo progresso cumulativo di civiltà. Non è questo in un certo senso il tipico? Che ogni generazione successiva se non intervengano guerre, distruzioni e sciagure, se le cose prendono il loro corso, no? Come ogni generazione successiva è più ricca di questo patrimonio di civiltà, del pensiero, dell'estetica, eh? E quindi noi siamo invece, assistiamo ad una paurosa soluzione di continuità che chi vuole può anche paragonare in un certo qual modo a delle retrogressioni precedenti. Comunque una retrogressione, una soluzione di continuità proprio massiccia. Se voi pensate alla formazione attuale nella maggior parte delle scuole, nella maggior parte dei paesi, quanto del patrimonio comune, culturale, linguistico, letterario, estetico, del pensiero viene effettivamente trasmesso e quanto è invece accantonato, paragonando la situazione anche nei licei di oggi ai licei di, non so, 50 anni fa o 100 anni fa. In questo modo noi assistiamo ad un impoverimento, di cui risentiamo gli effetti sia nella società civile che nella società ecclesiastica. Voi vi immaginate che io sono docente di diritto canonico, come anche il professor Felisciani, e devo far finta di poter insegnare il diritto canonico, non dite ai miei alunni che sono bravi ragazzi, che non si offendano, devo insegnare il diritto canonico a degli studenti che si specializzano, che fra un anno e mezzo avranno il titolo, saranno specialisti che non conoscono il latino, quindi non hanno neanche la lingua. È come fare specialisti in Shakespeare di chi non conosce l'inglese, o in letteratura italiana di chi non conosce l'italiano. E quindi, ma questo è un esempio proprio spicciolo dalle margini. E questo è un fenomeno pauroso che ha anche da fare con il venir meno delle facoltà critiche. L'uomo ignorante, l'uomo che non è padrone del patrimonio proprio di cultura di civiltà, viene più facilmente ingannato, viene più facilmente manipolato, perché lui non ha il vantaggio delle lezioni che si possono e si devono trarre dall'esperienza precedente. E quindi in questo senso io mi trovo in profonda simpatia con queste osservazioni della Hannah Arendt, che credo siano tanto attuali, più attuali oggi che mai. Però un'ultima parola, poi andiamo a dormire.
Sì.
Però io non voglio che, da parte mia, penso che tutti sono d'accordo, finire con un senso di pessimismo, perché noi assistiamo negli scritti di Hannah Arendt, come qui, abbiamo qui degli stralci, a delle critiche forti di tanti fenomeni dell'epoca recente. Però dal poco che io conosco, il risultato netto, quello che gli uomini d'affari chiamano il bottom line, no? Quando presenti un documento a un uomo d'affari, può essere un rapporto di attività economica, aziendale, pagine su pagine, lui ti taglia, dice: ma qual è il bottom line? Qual è il risultato netto? Il risultato netto è il trionfo dello spirito umano, che in lei ha trionfato su quell'orrenda relazione, dico di nuovo, con Martin Heidegger, ha trionfato, leggiate e poi fatevi, ha trionfato orrenda, dico di nuovo, sia intellettualmente che affettivamente, ha trionfato sull'esilio, ha trionfato sulla persecuzione, ha trionfato sulla incomprensione, ha trionfato su tutte le trappole del pensiero, no? poste davanti a lei, e ha avuto sbocco in questa riaffermazione del reale, del vero, dell'umano. E ad un certo momento, che per un lettore teologo cattolico proprio mi ha fatto impressione, in un inno alla fede e alla speranza, che si trova qui. Naturalmente essa non è fede e speranza, non nel senso strettamente soprannaturale della teologia dogmatica, ma in senso molto vicino, in senso analogo, un inno alla fede e alla speranza come caratteristici dell'umano. Perciò dico, noi terminiamo con una nota di ottimismo, non facile ottimismo, non un ottimismo sciocco, ma un ottimismo ben fondato, perché provato.
Certo.
Grazie.
Volevo leggere la parola che citava, di cui forse... che citavi, forse a cui facevi riferimento, dice Anane, questa dichiarazione di positività e di speranza,
sì,
no?
Sì.
Il miracolo che preserva il mondo, la sfera delle faccende umane, dalla sua normale, naturale rovina, è in definitiva il fatto della natalità, in cui è ontologicamente radicata la facoltà di agire. È, in altre parole, la nascita di uomini nuovi e il nuovo inizio, l'azione di cui essi sono capaci in virtù dell'essere nati. Solo la piena esperienza di questa facoltà può conferire alle cose umane la fede e la speranza, le due essenziali caratteristiche dell'esperienza umana che l'antichità greca ignorò completamente. È questa fede e speranza nel mondo che trova la sua più gloriosa e efficace espressione nelle poche parole con cui il Vangelo annunciò la lieta novella dell'avvento: un bambino è nato fra noi.
Bravo, bravo. Questo è il brano. Questo è il brano.
Grazie, buonasera.